dedico un libro. Hashtag io resto a casa. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Proposta in Blu e benvenuti a un'altra puntata con Replicante Teatro e soprattutto con le parole e i libri di Dino Buzzati. Abbiamo iniziato questi nostri appuntamenti ormai 4 settimane fa e ci ha accompagnato alla Boutique del Mistero con i racconti pubblicata nel 68 e da lunedì sera Replicante Teatro e quindi Barbara Caviglia e Andrea Damarco ci stanno accompagnando dentro una foresta, o per meglio dire dentro un bosco vecchio, perché stiamo leggendo a capitoli, quindi a puntate, Il segreto del bosco vecchio, appunto, di Dino Buzzati. Io vado a salutare immediatamente i nostri attori, le nostre voci. Ciao Barbara.
Ciao Fabiola, buonasera a tutti e bentrovati. Vorrei fare una dedica questa sera. Oggi rileggendo un'intervista ho letto questa frase, me la sono appuntata per condividerla. L'ultima rivoluzione rimasta in sospeso è quella dell'immaginario. Dobbiamo essere capaci di immaginare in quale mondo e società vogliamo vivere e se vogliamo essere cittadini o consumatori. Ed è una frase di Luis Sepúlveda, che è morto oggi.
Vogliamo dunque ricordare questo grande autore e grazie per questa frase, Barbara. Vado a salutare anche Andrea Damarco.
Oh, buonasera Fabiola, buonasera a tutti. Come stai?
Molto bene, davvero molto bene. Questa primavera inizia a farsi sentire, per cui ci si può godere anche l'arietta frizzantina sul balcone con un libro. È stato un pomeriggio di relax. È piacevole, questi pomeriggi sono piacevoli. Noi abbiamo, visto che tutte le sere lo ricordiamo ragazzi, lo ricorderei ancora questa sera, ha iniziato anche a sostenere un fondo che è il Fondo Emergenza Coronavirus Valle d'Aosta, quello promosso da Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta insieme a tutti i suoi numerosi partners, perché vogliamo non solo essere presenti con le nostre voci nei salotti dei nostri ascoltatori e quindi dare questo senso di condivisione, ma vogliamo davvero sostenere anche la solidarietà che Fondazione Comunitaria ha da sempre sostenuto e di cui è sempre stata appunto un valore. E allora abbiamo pensato, e lo ribadisco tutte le sere perché è proprio il punto focale di questa cosa qua, il fondo Emergenza Coronavirus Valle d'Aosta non guarda solo al presente, quindi mettendo in atto delle azioni che fanno fronte all'emergenza attuale, ma guarda anche al futuro, cercando di creare un substrato, comunque delle possibilità che possano concretamente aiutare la comunità valdostana anche quando questa emergenza sarà terminata, ma ci sarà ovviamente l'onda lunga di tutte le conseguenze che questa emergenza porterà con sé. E quindi è un po' quello che vogliamo fare anche noi, essere presenti, ma nello stesso tempo attraverso la lettura e le parole di Buzzati farci trasportare già nel futuro, forse anche un po' per sognare quello che succederà dopo e forse per tornare appunto, come ha iniziato questa puntata Barbara, ad essere dei cittadini e non consumatori e quindi sognare il nostro futuro insieme come comunità e come società unita. E adesso entriamo però nel vivo del racconto. Andrea, abbiamo conosciuto ieri un personaggio di questo bosco vecchio molto importante. Dopo il protagonista, anzi i protagonisti, Sebastiano Procolo, il Morro, il Bernardi, ieri è entrato il Vento Matteo.
Il Vento Matteo è un personaggio bellissimo. Pian pianino si entra, poi il vento, insomma, sappiamo che rimanda tante cose, e questo spirito che aleggia e questo patto che fa con questo personaggio strano che è il Procolo, e ci sta portando dentro anche lui, dentro questo bosco vecchio, dentro questa foresta. E mi viene voglia, nel senso che avevo voglia di condividere a questo proposito una domanda che a un certo punto un filosofo rivolge a un altro filosofo, ma non così a caso, ma perché potrebbe anche aiutarci a magari a stare anche meglio dentro questo bosco in cui stiamo entrando, proprio perché non c'è futuro se non c'è consapevolezza anche del passato. E appunto tra questo periodo di pensieri nuovi non è possibile non riconvocare i vecchi pensieri e le vecchie letture, e appunto mi è venuto tra le mani un libro a cui sono molto affezionato, perché mi ha dato tanti spunti di riflessione, che è il Fedone, che praticamente di Platone è il periodo in cui Socrate dalla condanna a morte aspetta l'esecuzione e si ritrova lì in carcere, si ritrova con i suoi amici, con i suoi allievi, con i suoi discepoli, e uno dei quali, Cebete, a un certo punto gli rivolge questa domanda. La faccio e poi per me possiamo anche andare, perché direi che può aprire molto bene a quello che poi seguirà. E appunto Cebete si rivolge a Socrate, che è in carcere. Stanno ragionando sulla vita, sulla morte, sull'anima, sul senso delle cose, sull'appartenenza, da dove veniamo. E chiede: ma Socrate, disse Cebete, riprendendo la parola, anche secondo quell'argomentazione che sei solito ripetere spesso, se è vera, vale dire che l'apprendere per noi non è altro che una specie di ricordare. Ebbene, anche secondo questa dottrina sarebbe necessario che noi, in qualche modo, avessimo appreso prima ciò che ora ricordiamo. Tuttavia, ciò sarebbe impossibile se la nostra anima non esistesse già in qualche luogo prima di nascere in questa forma umana.
È un'introduzione molto interessante, e data questa lettura, allora procediamo immediatamente con Il segreto del Bosco Vecchio, dalle voci di Barbara e Andrea.
Il colonnello Procolo non solo venne a sapere della promessa di devozione assoluta del vento Matteo a chi lo avesse salvato, ma fu pure informato, non si sa da chi, che il Bernardi aveva l'intenzione, per impedire i tagli del Bosco Vecchio, di liberarlo e di scatenarlo contro di lui. Sebastiano Procolo sarebbe stato perduto. Il colonnello decise allora di prevenire il Bernardi. Scese personalmente a fondo in bicicletta, assoldò 4 operai con picconi, martelli, leve, scalpelli, polvere di mina e di miccia, e poi risalì a liberare Matteo. Così il vento sarebbe stato alle sue dipendenze ed egli non avrebbe più avuto nulla da temere. Il Procolo e i 4 operai giunsero alla base del Corno del Vecchio dopo una faticosa marcia sotto il sole. Egli non stentò a trovare il macigno che chiudeva il pertugio e poté verificare che il vento stava ancora imprigionato. Si udiva infatti provenire da dietro il pietrone una voce sottile e lamentosa. Il colonnello, con una comprensibile titubanza, iniziò le trattative. Fatti allontanare alquanto gli operai perché non potessero udire, si avvicinò al macigno e lo percosse con il suo bastone.
«Chi parla lì dentro?» Il sibilo proveniente dalla roccia si fece subito più intenso e formulò alcune incomprensibili parole. Il Procolo istintivamente si ritrasse, piuttosto imbarazzato. «Santo Dio!» brontolò tra sé. «Se si comincia già a non intenderci!» Ma dopo qualche minuto il colonnello si riprese, si riavvicinò alla pietra e scandì con voce più forte. «Se ti faccio venire fuori da lì, vi giuro obbedienza!» Il vento allora fischiò, pronunciando chiaramente: «Sì, certo, mi impegno! Mi chiamo Procolo, sono il colonnello Sebastiano Procolo!» «Più forte! Non capisco!» fischiò Matteo con un tono dispettoso. «Sebastiano Procolo!» sillabò esasperato il colonnello. «Adesso giura, fa presto!» Il sibilo pronunciò in modo distinto: «Giuro che Sebastiano...» «Sebastiano!» ruggì il colonnello. «Certo, certo, che se Sebastiano Procolo mi libera da questa caverna,
Io gli sarò sempre obbediente, distruggerò a suo piacimento i nemici, farò venire la tempesta al sereno secondo i suoi rispettivi desideri, giuro di dimostrare la mia riconoscenza, costasse pure la vita di qualcuno. La mia vita sarà unita a quella di Sebastiano Procolo fino all'ultimo termine. Ah, Beleone, disse il colonnello, hai finito? Beh, mi pare di sì, colonnello, rispose l'altro da lì dentro. Il giuramento è finito, no?
Con uno speciale fischietto di bachelite, il colonnello richiamò allora gli operai e spiegò che bisognava far saltare quel macigno. Gli operai si misero subito al lavoro, con un grande smartellamento. Il Procolo invece si ritirò all'ombra, ai piedi dell'abete più vicino. Si asciugò il sudore della fronte e si sedette aspettando. Al primo colpo di mina, il macigno andò in schegge minutissime. Il pertugio rimase quasi del tutto sgombero e si udì internamente un violento risucchio, come di un immenso lavandino che si svuotasse. Poi il vento cominciò ad uscire.
Matteo venne fuori girandosi attorno a forma di tromba d'aria, agitando il fumo della mina, per fare il maggiore effetto possibile. Non era uscita che una piccola parte quando il colonnello, balzato in piedi, corse verso il pertugio, gridando a tutta voce: il mio bosco, attenzione, se non te lo ordino, lascia stare il mio bosco! Ed egli agitava nell'aria il bastone, e gli operai lo guardavano stupefatti. Gli era venuto in mente che il vento volesse vendicarsi dei geni che lo avevano imprigionato e abbattere tutta o in parte la foresta. «Niente paura, colonnello!» rispose con spavalderia Matteo, che si innalzava sempre di più verso il cielo. Egli andava urtando contro la parete del corno, smuovendo sassi anche di una certa grossezza che si abbattevano fischiando alla base.
Il colonnello si allontanò, mettendosi al riparo. Licenziò gli operai e si sdraiò all'ombra per riposare. Per circa mezz'ora sentì che qualcosa si agitava sopra il suo capo. Matteo, con ogni probabilità, stava stirandosi dopo quei 20 anni di coercizione. Ma poi il vento discese e, soffiando tra i rami, domandò al colonnello se avesse ordini.
«Presentarsi al mattino successivo!»
«Tutto qui», fece Matteo con una sfumatura di ironia.
«Tutto qui», rispose l'altro. «È il primo giorno e ti posso anche concedere qualche respiro».
Il vento si allontanò e rimase in silenzio. Poco dopo il colonnello si mise sulla via del ritorno. Quel giorno aveva delle scarpe quasi nuove, scricchiolavano ad ogni passo e disturbavano la quiete della foresta.
Giugno che il colonnello ordinò l'inizio dei tagli nel bosco vecchio. Evitato definitivamente il pericolo di Matteo, Sebastiano Procolo ordinò che si abbattesse una lista di piante in corrispondenza del centro della foresta. Si sarebbe aperto così un varco utile per l'eventuale trasporto di altri tronchi dalla sommità della valle. Gli operai attaccarono un grandissimo abete rosso di circa 40 metri, proprio al limite del bosco. Verso le 15:30 il colonnello uscì di casa per andare a vedere. Il vento Matteo lo accompagnò. Quando giunse sul posto, rimase meravigliato
di trovare una folla di uomini disposti in semicerchio attorno alla pianta. Matteo lo avvertì che erano geni venuti per assistere alla fine del loro compagno. Non erano tutti. Si erano riuniti soltanto quelli della zona di bosco vicina. E tra essi il Procolo vide subito i Bernardi. Erano persone alte, asciutte, con gli occhi chiari, con il volto semplice e come seccato dal sole. Portavano vestiti di panno verde fatti secondo la moda del secolo prima, senza pretese di eleganza, ma molto puliti. Tenevano tutti in mano un cappello di feltro. Nella maggioranza avevano i capelli bianchi ed erano sbarbati.
Nessuno sembrò accorgersi che fosse arrivato il colonnello. Il Procolo ne approfittò per avvicinarsi alle loro spalle e assistere così più da vicino a quello che stava succedendo. E come fu a ridosso della schiera dei geni, con molta circospezione, toccò la falda di una delle loro giacche, constatando che era stoffa vera, non una semplice illusione. I boscaioli continuavano il lavoro con la massima indifferenza, come se non ci fosse nulla e nessuno ad osservarli. Quattro facevano andare su e giù la sega, che aveva ormai oltrepassato la metà del tronco. Il quinto era salito per attaccare la fune, che sarebbe servita per far cadere l'albero dalla parte giusta. Seduto su un sassone, da solo, vicino alla base dell'albero, stava uno dei geni, simile a tutti gli altri. Era il genio dell'abete che si stava tagliando. Seguiva il lavoro dei boscaioli con grande, grande attenzione. Tutti stavano zitti. Si udiva soltanto il rumore della sega, il fruscio dei rami mossi involontariamente da Matteo. Il sole andava e veniva a causa delle frequenti nubi. Il colonnello notò che sull'abete che si stava battendo non c'era neppure un uccello, mentre quelli intorno ne erano addirittura rigurgitanti. Ad un tratto il Bernardi si staccò da un punto del semicerchio, avanzò per il terreno libero e si avvicinò al genio che sedeva solo, battendogli una mano sulla spalla. «Siamo venuti per salutarti, Sallustio», disse a voce alta, come per far capire che parlava anche a nome di tutti gli altri compagni. Il genio della Bette Rosso si alzò in piedi, senza però staccare gli occhi dalla sega che rodeva il suo tronco. «Quello che succede è triste, Sallustio. Non ci siamo assolutamente abituati», continuò il Bernardi con voce pacata. «Ma tu sai quanto io abbia fatto per cercare di impedirlo. Tu sai che siamo stati traditi, che ci è stato rubato il vento». E così dicendo, rivolse i suoi sguardi, forse per puro caso, in direzione del colonnello Procolo, che era nascosto dietro la schiera dei geni.
«Siamo venuti a dirti addio», continuò il Bernardi. «Questa sera stessa tu sarai lontano, nella grande ed eterna foresta di cui in gioventù abbiamo sentito tanto parlare. La verde foresta che non ha confini, dove non ci sono conigli selvatici, né ghiri, né grilli talpa che mangiano le radici, né bostrici che scavino il legno, né vermi che divorino le foglie. Lassù non ci saranno tempeste, non si vedranno fulmini o lampi, neppure nelle calde notti d'estate. Ma tu ritroverai i nostri compagni caduti. Essi hanno ricominciato la vita, questa volta definitivamente.
Sono tornate piantine a fior di terra. Hanno di nuovo imparato a fiorire. Sono saliti lentamente verso il cielo. Molti di loro devono essere già cresciuti bene. Salutami il vecchio Teobio, se lo rivedi. Digli che un abete come lui non si è più visto qui. E sì che sono passati più di 200 anni. Penso che questo gli potrà far piacere. Eh sì, è un po' dura una partenza così. Ci si era affezionati l'uno all'altro. Tutto questo sembra strano. Ma un bel giorno finiremo per ritrovarci. I nostri rami si toccheranno ancora. Riprenderemo i nostri discorsi e gli uccelli ci staranno a sentire. Ce ne sono lassù, di grandi e di bellissimi, uccelli a molti colori, come da queste parti non esistono. Ti confesso che avevo preparato un gran discorso, ma è meglio che parli così, alla buona. Fra qualche giorno, forse domani stesso, qualcun altro di noi verrà a raggiungerti. Può darsi che siano molti e che in mezzo ci sia pure io. Tu troverai il tuo posto pronto. Ti rifarai con la pazienza un bel tronco, assai più bello di questo. Gli abeti di quella foresta raggiungono anche i 300 metri. Passano da parte a parte le nubi. In fondo ti ci troverai bene. Chissà, fra 2-3 mesi, ho paura, avrei già dimenticato anche i fratelli del Bosco Vecchio. Chissà, forse non ti ricorderai più nemmeno dei nostri tempi felici. E qui il Bernardi tacque. L'altro gli strinse la mano, dicendo: grazie. Vai pure con gli altri adesso. Mi pare che si metta brutto tempo. Non è il caso di fare cerimonie.
Il segreto del Bosco Vecchio, siamo arrivati al quarto capitolo, letto per noi da Barbara Caviglia e Andrea Da Marco. Una puntata più drammatica questa, Barbara?
Se ci rifacciamo al discorso che abbiamo cominciato a spizzichi e bocconi ieri sera, forse può sembrare ad una prima vista, ma in realtà no, perché quanto a percezione, a relazione, a significati profondi, in realtà c'è una grande, un'estrema vicinanza e anche una leggerezza, nel senso non certo di allontanamento, di poca importanza delle cose, ma anzi al contrario, attraverso questa leggerezza, questa capacità di essere ed esistere contemporaneamente, ecco che siamo tutti dentro questo bosco e dentro questo abete che muore e che rinasce, perché è questo il punto fondamentale. Tutta questa natura.
Ed è anche questo appunto l'augurio con questo con questo romanzo che ci facciamo, come ci avevate promesso, dobbiamo parlare di rinascita, e avete scelto proprio questo romanzo, Il segreto del Bosco Vecchio, per poter dare questo segno di speranza. E allora, ragazzi, io voglio ricordare ancora ai nostri ascoltatori di andare sul sito Fondazione Comunitaria VDA / andrà tutto bene, per capire come donare e per poter sostenere questo progetto concretamente, che anche noi ci sentiamo di sostenere e di ricordare tutte le sere, proprio per poter donare anche piccole cifre, ma poter essere presenti come comunità. Noi ci diamo appuntamento come sempre a domani sera alle 20:30, quindi Barbara, buona serata.
Grazie anche a te, anche a tutti, a domani.
E un saluto anche ad Andrea, anche con te ci sentiamo domani.
Ma spero proprio di sì. Buona serata, Fabio, le buona serata a tutti.
Ringraziamo anche Daniele Frimari in regia, che come sempre dal mattino alla sera è prontissimo per mandare tutti noi in onda puntuali e per poter stare dietro a tutto il palinsesto della nostra radio. È davvero molto impegnativo il suo lavoro, quindi lo ringraziamo quotidianamente del lavoro che fa. E allora l'appuntamento con Ti dico un libro # io resto a casa è per domani. Se volete riascoltare questa puntata, non vi resta che andare sul nostro sito www.radioproposteinblu.it. Nella sezione podcast potrete trovare anche le puntate delle scorse serate. Buona serata e buonanotte a tutti. Ti dico un libro # io resto a casa.